è questo, che è affidato ai sacerdoti il ministero della riconciliazione. E allora vediamo qualche cosina, perché sarebbe chissà quanto da vedere o su cui parlare di questo grande mistero. È necessaria una premessa. Perché c'è bisogno che l'uomo si riconcili con Dio? Come mai? L'uomo è peccatore, dicono. Diciamo noi cristiani, perché siamo solo noi cristiani che diciamo così, che siamo peccatori. Se andate nelle altre religioni, non lo dicono. L'uomo è peccatore, cioè è responsabile di ciò che compie, anche del male che commette, e quindi anche delle sofferenze proprie o altrui generate dal suo comportamento, e noi diremmo dai suoi peccati. L'uomo è peccatore, cioè si è avviato sulla strada che allontana da Dio. Ecco perché c'è bisogno di riconciliarsi con Dio. Si è avviato sulla strada che allontana, cioè ha voltato le spalle, si potrebbe dire con una immagine così facile. Ha voltato le spalle a Dio, ha rifiutato la sua parola, il suo insegnamento, ha rifiutato la sua amicizia. Il peccato in fondo è questo. E ha bisogno di riconciliarsi. Perché ha bisogno di riconciliarsi? Perché rifiutando l'amicizia di Dio, voltandogli le spalle, sta camminando sulla via della morte, non della vita. Il primo ad essere danneggiato è lui. Se vuole recuperare vita, gioia, pace e tutto ciò che può riempire la vita, deve ritornare a Dio, perché soltanto in Lui c'è questa ricchezza di vita. L'uomo è sempre tentato dal suo orgoglio, dalla sua superbia, e non ammette facilmente le proprie responsabilità, non ammette di essere peccatore. Questo lo vediamo anche dalle Sacre Scritture, quando viene raccontato il primo peccato, Adamo. Cosa fa Adamo? La sua prima reazione non è mica mea culpa, chiedo perdono. La sua prima reazione è stata lei. Quindi creare sofferenza, aumentare l'opera di divisione. La divisione da Dio diventa anche divisione dagli uomini, prima di tutti di tutto da quelli che si amano di più. Adamo, piuttosto che ammettere le proprie responsabilità, accusa gli altri. In fondo questa è la storia che conosciamo, perché siamo anche noi precisi, siamo anche noi proprio così, che più facilmente accusiamo gli altri. Difatti lo vediamo da quel che succede oggi, da quando anche nella nostra società la gente ha smesso di andare dal confessore. Dove va? Va dallo psicologo. E cosa fa lo psicologo? È specialista nel trovare le colpe degli altri, soprattutto dei genitori, che ne avranno anche, però non è tutto lì. Ognuno è anche responsabile di se stesso, mica solo conseguenza delle responsabilità altrui. Solo un cristiano credente sa ammettere la propria colpa e la chiama peccato, cioè disubbidienza, allontanamento da Dio. E il cristiano riesce ad ammettere la propria colpa perché? perché sa che questa è una porta aperta, perché sa che c'è chi perdona. Uno che non sa chi c'è, che esiste qualcuno che può perdonare, ha davanti a sé solo la possibilità di sentire senso di colpa e porte chiuse. Non si può uscire da questa situazione, quindi disperazione. Mentre il cristiano sa che c'è una porta aperta, c'è qualcuno che lo può perdonare. Proprio il fatto di vedere il male che si commette, il peccato, di vederlo come disubbidienza a Dio, è una grazia, perché allora posso andare da quel Dio a cui ho disubbidito e chiedergli perdono. Uno che non conosce il proprio peccato come disubbidienza a Dio non ha davanti a sé nessuna strada aperta, è proprio l'unica soluzione, la disperazione. Le altre religioni come hanno risolto il problema? Risolto non lo hanno risolto, lo hanno affrontato. Per esempio le religioni antiche orientali vedono l'uomo, come dire, in balia di un destino, che lo chiamino karma o con altre parole, e se commette qualcosa di male, se si comporta male, recupererà in un'altra vita un po' più di sofferenza di quella attuale, o forse anche molto più nella sofferenza di quella di adesso, recupererà allora, ma recupera una propria perfezione, non un rapporto con un Dio che lì in quelle religioni non esiste. Deve recuperare solo una propria perfezione. Per cui in quelle religioni tutti sono ripiegati su se stessi a vedere la propria perfezione. Gli altri, se soffrono, hanno il loro karma, il loro destino, non lo si tocca. Non solleviamo le sofferenze di chi soffre accanto a noi, perché magari sono quelle attraverso cui può purificare la propria situazione, altrimenti dovrà andare in un'altra vita dopo. È per quello che Madre Teresa di Calcutta trovava i moribondi per le strade, perché nessuno tocca il destino degli altri, ognuno pensa a se stesso. E tutto quello che viene dall'Oriente, a cominciare dalle cose più innocue, come lo yoga, per esempio, è tutto un portare l'uomo a pensare a se stesso e a ignorare gli altri. L'amore del prossimo in quelle religioni non esiste, perché non esiste il rapporto con Dio. Dio non esiste, non esiste il rapporto con Lui, quindi non si parla di peccato. Non ha senso parlare di peccato, perché nessuno ha sbagliato la strada che porta a Dio, se Lui non esiste. È per questo che oggi, anche da noi, nella nostra società, si è diffusa molto la mentalità delle religioni orientali e quindi la parola peccato non è più adoperata, non esiste più. Nelle religioni orientali non esiste. Le altre religioni sono un po' il paganesimo. Il paganesimo è una forma di paganesimo un po' più evoluta, è l'Islam, ma è sempre la mentalità, è quella del paganesimo, che non conosce il perdono, conosce la domanda di perdono. Gli uomini offrono il sacrificio una volta all'anno, offrono un animale in sacrificio a Dio per ricevere il perdono dei peccati. Quindi conoscono la domanda di perdono. Però il perdono, chi è che li perdona? Non se lo sentono mai dire. che sono perdonati. Poi in questa situazione si possono professare la fede che Dio è capace di perdonare, ma non è necessario che l'uomo perdoni. Ecco, del perdono si può parlare soltanto laddove si conosce un Dio che ama, un Dio che può il perdono non solo prometterlo, ma anche concederlo effettivamente. Ecco, questo un po' come premessa. Però c'è voluta una scuola di secoli per il popolo di Israele, per esempio, per essere formato alla coscienza del peccato e del perdono. Ci sono voluti tutti i secoli della storia del popolo di Israele per capire che Dio parla per il bene dell'uomo, per il bene del popolo, per capire che se uno disubbidisce, questa disubbidienza ha conseguenze negative. Si dice spesso che la disubbidienza viene punita, viene intesa come castigo, ma sono le conseguenze della disobbedienza. Come era stato detto ad Adamo, se fai così, succede così, non se fai così io ti castigo, ma se fai così avrai queste conseguenze. Sono le conseguenze del comportamento, per cui quando Dio parla, parla per il nostro bene, perché Lui sa che cos'è bene per noi. Se non lo ascoltiamo, rifiutiamo la nostra vita. C'è voluta una scuola di secoli per capire che Dio può perdonare. Vediamo, per esempio, finalmente che Davide lo ha capito e ha messo in pratica, ha chiesto perdono a Dio per il suo peccato, per la sua disobbedienza. Ha chiesto perdono e lo ha ottenuto. Il profeta Natan gliel'ha detto: Dio ti ha perdonato perché gliel'hai chiesto. E così domande di perdono ce ne sono in tutti i salmi, le preghiere di Davide e quelle che si sono sviluppate in questa direzione. Il Tempio, che Davide ha cominciato a preparare e poi è sorto col suo figlio Salomone, è il luogo dove il popolo e le singole persone vanno anche per chiedere perdono e per essere purificati, essere perdonati. I sacrifici di espiazione erano i sacrifici che la gente offriva per ricevere il perdono e la purificazione da Dio. Allora i fedeli portano le offerte, portano gli animali per il sacrificio da offrire a Dio, ma sono poi i sacerdoti del Tempio che offrono i sacrifici a Dio. I sacrifici del popolo vengono offerti, vengono preparati e messi sull'altare solo dai sacerdoti del Tempio. Ecco che in questo modo, a lungo andare, nei secoli viene preparata la mentalità che ci sono delle persone che fanno da tramite tra l'uomo e Dio. L'uomo vuol chiedere perdono a Dio, porta il suo sacrificio, ma c'è un sacerdote che lo mette sull'altare e che lo presenta a Dio. E questa educazione a riconoscere la necessità della presenza dei sacerdoti tra l'uomo e Dio è una educazione che dura a lungo e poi rimane nella mentalità del popolo di Israele e quindi rimane anche nella mentalità di quelli che seguono Gesù, i quali capiscono che l'unico sacerdote vero che sta tra gli uomini e Dio è Gesù. È lui che offre il sacrificio per il nostro perdono ed è la sua vita stessa. E noi allora andremo a mani vuote davanti a Dio? No, noi presentiamo Gesù al Padre ed è Gesù che si offre per noi. Ecco, questa è un po' il frutto dell'educazione che tutto l'Antico Testamento ha portato nella coscienza del popolo e quindi anche nella nostra coscienza, perché noi non rifiutiamo tutto quello che Dio ha fatto nell'Antico Testamento, serve anche per la nostra formazione ed educazione, anche se tutto viene compiuto da Gesù. Tutto è compiuto, ha detto Gesù in croce, per dire che tutta la volontà di Dio si è realizzata in Lui, tutta l'opera della salvezza ha raggiunto lo scopo nella sua vita, morte e poi risurrezione. Gesù ci ha aiutato durante il suo passaggio tra gli uomini, ci ha aiutato a scoprire che le impurità pericolose dell'uomo non sono quelle esteriori, come si erano abituati a pensare in tanti, per cui bastava anche un sacrificio esteriore. L'impurità se tocchi un cadavere, l'impurità se tocchi o se mangi un animale immondo, eccetera, non sono queste quelle pericolose, ha insegnato Gesù, se leggete il capitolo 7 del Vangelo secondo Marco, ma sono quelle interiori, che sono le disubbidienze a Dio. Anche disobbedienze di pensiero, di atteggiamento interiore. Perciò queste non possono essere purificate semplicemente con sacrifici di animali, come si erano abituati, dimenticando gli insegnamenti dei profeti, i membri del popolo di Israele, quelli che coltivavano soltanto una religiosità superficiale. Ma è necessaria, diceva Gesù, una conversione profonda che porta a domandare il perdono per poter arrivare a vivere di nuovo la comunione piena con Dio. La parabola del figlio prodigo ci dà un po' un'idea di come Gesù intende il peccato e di come intende la riconciliazione. E così anche nel Padre nostro Gesù ha messo la domanda del perdono nella preghiera che insegna ai discepoli: rimetti a noi i nostri debiti. Ma Gesù non si ferma lì. Perché? Perché è necessaria una conversione, non basta domandare il perdono, tu devi fare dei passi per avvicinarti a Dio. E allora come noi li rimettiamo ai nostri debitori? Come noi li rimettiamo? Tu vuoi il perdono? La tua domanda di perdono è vera tanto quanto anche tu cerchi di assomigliare a quel Dio che è capace di perdonare, e quindi anche tu fai dei passi. La tua domanda non sono solo parole, ma è un cambiamento della tua vita. Tu stesso accogli lo stesso amore del cuore di Dio che perdona. È una riconciliazione che ci immedesima con col cuore di Dio, con Dio stesso. Nei Vangeli sono raccontati alcuni momenti in cui Gesù ha perdonato a qualcuno. Ricordiamo quel paralitico a Cafarnao, ricordiamo Zaccheo, ricordiamo la donna peccatrice che versa il profumo sul suo corpo, sul suo capo, sui suoi piedi. Gesù perdona, effettivamente. Però già parla ai suoi discepoli in modo che possano capire che questo suo ministero, che questo suo servizio di riconciliazione dell'uomo con Dio, lo vuol consegnare ai suoi discepoli. E allora già il Vangelo di Matteo 16:16 parla di legare e sciogliere lì soltanto a Pietro. Ma poi il giorno di Pasqua, la sera del giorno della risurrezione, Gesù si rivolge ai 12 che sono con lui, che lo hanno aspettato, o meglio, non sapevano di aspettarlo, ma che si trovavano nel cenacolo a porte chiuse, quindi non lo aspettavano. È stata una sorpresa. Cosa ha detto loro? Ricevete lo Spirito Santo. A che cosa serve lo Spirito Santo? A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. Ecco perché hanno ricevuto lo Spirito Santo. Per continuare quello che lui aveva fatto in alcune occasioni. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete i peccati non saranno perdonati. Per questo è necessario che essi ricevano Spirito Santo, perché lo Spirito Santo è la luce che permette loro di riconoscere il peccato, di riconoscere le macchie, le oscurità, di conoscere il peccato. Ma anche è la luce, lo Spirito Santo, che permette loro di riconoscere il pentimento di chi chiede perdono. Lo Spirito Santo è anche la forza che permette loro di perdonare. È il motivo, lo scopo per cui i peccati vengono perdonati. Perché se qualcuno riceve il perdono, ritorna in comunione con Dio e quindi riceve Spirito Santo. Quindi i discepoli, gli apostoli, ricevono da Gesù lo Spirito Santo per poter riconoscere il peccato degli altri, in questo caso, riconoscere il loro pentimento e riammetterli alla comunione piena con Dio. coloro cui perdonerete, dice Gesù. Non dice coloro che chiedono il perdono. Non basta che uno chiede, perché può chiederlo solo a parole, o può chiederlo solo per sentirsi a posto e mantenere il suo atteggiamento di rifiuto o di odio degli altri. Allora lì non c'è Spirito Santo, non è rientrata la comunione piena con Dio. Quindi Gesù non dice ai discepoli: a coloro che chiedono perdono voi perdonate, ma dice: a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, e a loro dà lo Spirito Santo perché possano riconoscere quando sì e quando no, quando possono perdonare e quando non possono perdonare. Non basta che uno chieda, ma bisogna che sia verificato il fatto che essi vogliono tornare al Padre. Come il padre del figlio prodigo non gli corre incontro prima che il figlio non faccia i passi per ritornare. Quando il figlio decide di cambiare la propria vita per tornare, allora il padre fa i passi per corrergli incontro. E così, non so, avete sentito raccontare, per esempio, di qualche confessore particolare, come Padre Pio, che in qualche caso mandava via quelli che andavano a chiedergli perdono, perché si accorgeva che chiedevano solo parole, ma non c'era la disponibilità ad accogliere quella vita nuova che Dio dà a chi viene a Lui. E se uno non accoglie la vita nuova con tutto quello che questa comporta, dargli le parole del perdono sarebbe menzogna, sarebbe bugia, inganno, sacrilegio. Coloro cui perdonerete. Gli apostoli le hanno prese sul serio queste parole, tanto che Paolo, San Paolo, le riprende nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 5, quando dice: Dio ci ha riconciliati con sé mediante Cristo. Chiaro, è quello il sacrificio attraverso cui che Dio accoglie per riconciliarci. Ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. Lo ha affidato a noi, il ministero della riconciliazione. Chi è questo noi? Lo si potrà dedurre da altri passaggi, sia qui come dalla lettera di Giacomo. Chi è questo noi? Non sono tutti, forse neanche tutti i discepoli, ma noi gli apostoli, perché è un ministero, e il ministero non ce l'hanno tutti, ma qualcuno ha questo ministero, qualcuno ha quest'altro, qualcuno ha un carisma, qualcuno un altro, così anche i ministeri non sono di tutti. Quindi noi, la Chiesa ha ritenuto che questo noi si riferisce agli apostoli. Ha affidato a noi il ministero, quindi un servizio stabile per riconciliare gli uomini. È stato Dio, infatti, a riconciliare a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe, e affidando a noi la parola della riconciliazione. Quindi qui dice anche in che cosa consiste il ministero della riconciliazione. È la esercitare la parola della riconciliazione. Dire quello dire il perdono di Dio all'uomo. E poi vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Quindi ci vuole una decisione da parte di colui che è peccatore, da colui che è lontano da Dio, lasciatevi riconciliare con Dio. Quindi gli apostoli non buttano il perdono così a tutti indistintamente, lasciatevi riconciliare con Dio. Ecco, queste sono parole preziose per aiutarci a comprendere come poi sì, gli apostoli hanno esercitato questo ministero e hanno affidato questa parola della riconciliazione a chi essi hanno ritenuto. Ecco, gli apostoli hanno affidato questo loro ministero ai presbiteri nelle comunità cristiane. Noi lo sappiamo da quello che ha scritto anche San Giacomo nella sua lettera. Alla fine della lettera Giacomo scrive: chi è malato chiami presso di sé i presbiteri della Chiesa ed essi preghino su di lui. E la preghiera della fede salverà il malato e se ha commesso peccati gli saranno perdonati. Quindi per la preghiera della fede dei presbiteri gli saranno perdonati i peccati. Confessate perciò i vostri peccati gli uni agli altri e pregate. Gli uni agli altri. Chissà perché dice così. Beh, da una parte tu quando dici una parolaccia a tua moglie e poi confessi il tuo peccato a lei, chiedi perdono a lei. Va bene che vai a chiedere perdono anche quando vai a confessarti, però il perdono è più completo, la cosa è più completa quando... E così in tante altre situazioni, quindi confessate gli uni agli altri. Qualcuno può intendere, come è stato inteso anche, un po' di confessare pubblicamente i propri peccati. Questo lo può fare uno che i peccati li ha commessi pubblicamente, tutti li conoscono, allora lui può dire alla comunità: guardate, io di questi vi domando perdono perché vi ho scandalizzati tutti. È avvenuto certamente nei primi tempi della Chiesa e avviene ancora in certi gruppi o in certi ambienti dove ci sono conversioni, ma questo avviene alla prima conversione, quando uno tutti lo conoscono, sanno che vita ha fatto e allora lui è bello che dica anche a tutti: guardate, io questa, voi mi conoscete, domando perdono, adesso cambio vita. Quindi è possibile anche questo confessare gli uni gli altri i propri peccati. Però poi abbastanza presto nella storia della Chiesa è stato inteso questo confessate gli uni gli altri i vostri peccati, il confessarli anche in una maniera più segreta e più riservata, diciamo, soltanto a qualcuno incaricato dalla Chiesa per dare poi il perdono. Perché cosa succede? Anche in una comunità, metti in una comunità parrocchiale, mica tutti sono maturi da capire quello che fa uno che chiede perdono pubblicamente dei propri peccati. Può diventare occasione di scandalo per qualcuno, può diventare occasione di accusa o di vendetta, se cristiani non sono maturi, può diventare occasione di mormorazione, eccetera, eccetera. E allora abbastanza presto si è concluso: no, non è necessario. Anzi, ognuno i propri peccati, li confessi, sì, ma a qualcuno che è autorizzato, abilitato, o come si può dire, che ha ricevuto questo ministero di ascolto dei peccati. Ascolto dei peccati non per curiosità di sentirsi di dire, ma perché ha il ministero dell'ascolto, perché ha anche quello di poter pronunciare la parola del perdono, la parola della riconciliazione. E quindi questo confessate i vostri peccati gli uni agli altri, lo intendiamo così. I tuoi peccati li confessi in un ambiente dove non diventano scandalo, non diventano occasione di mormorazione o di meraviglia o di o neanche non si ritorcono contro di te perché qualcuno perde la fiducia in te perché hai commesso quel peccato. Quindi è un grande rispetto da parte della Chiesa, dai primi tempi, penso, di far sì che i peccati vengano confessati in maniera riservatissima. E i presbiteri hanno, i sacerdoti hanno questo, ricevono questo ministero dal loro vescovo. Lo ricevono perché sono ordinati presbiteri, però il vescovo può non darlo subito, questo ministero, può anche ritirarlo, questo ministero. È il ministero del vescovo. Difatti, in passato capitava che ai sacerdoti il vescovo dava il ministero della riconciliazione non subito, ma dopo qualche mese o dopo qualche anno dall'ordinazione sacerdotale. E succede ancora che se il vescovo dubita che un sacerdote non è capace di mantenere il segreto dei peccati degli altri, glielo ritira questo ministero, di modo che non possa più confessare, ascoltare la confessione dei penitenti. È il ministero degli apostoli, quindi dei vescovi, ed essi lo gestiscono illuminati dallo Spirito Santo. Ricevete lo Spirito Santo. Lo gestiscono in modo che sia per l'edificazione delle comunità cristiane e della Chiesa. Ecco, tramite l'esperienza che la Chiesa ha accumulato nei secoli, il sacramento della riconciliazione è arrivato ad essere così come è oggi. Può darsi che trovi dei nuovi sviluppi, perché a seconda delle epoche, a seconda dei modi di pensare che della gente che la gente assume, o dei modi di vivere, può darsi che anche questo sacramento abbia uno sviluppo e cambi un pochino la pratica, il modo con cui viene realizzato. Oggi lo conosciamo così: ci presentiamo al sacerdote in quanto ministro di riconciliazione, voluto, incaricato per questo dal vescovo, il quale ascolta i peccati, ascolta, valuta il pentimento e pronuncia la parola della riconciliazione, e la pronuncia nel modo con cui gli apostoli gliela consegnano ed essi non la possono cambiare. Per cui quel io ti assolvo dai tuoi peccati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo non viene cambiato. Quello che viene detto prima, quel che viene detto dopo, o come consolazione, o come esortazione, o come rimprovero forse, o come aiuto per capire la gravità o meno di quello che uno sta dicendo, di quello che uno confessa, quello ovviamente cambia in base alla persona, alla sua capacità di comprendere, se è un bambino, se è un adulto, se è formato o non è formato, catechizzato o meno, più o poco, in base a tutto questo, però la parola della riconciliazione rimane questa: io ti assolvo, è una parola latina, che vuol dire io ti slego, perché dai tuoi peccati, i peccati formano un legame che ti impediscono la vera e la piena comunione con Dio. Io ti assolvo, io ti slego dai tuoi peccati. I tuoi peccati non sono più tuoi. Quindi l'effetto dei tuoi peccati, che era la distanza da Dio, non c'è più. Tu puoi, da questo momento, ritenerti ed essere e godere l'essere figlio di Dio in pienezza, per poter partecipare quindi alla comunione perfetta, quindi anche all'Eucarestia. Riconciliazione e Eucarestia sono un unico mistero. Nell'Eucarestia cosa avviene? Cosa dice Gesù quando porge il calice del suo sangue versato per la remissione dei peccati? Quindi riconciliazione ed Eucarestia sono due facce di un unico mistero, il mistero della comunione con Dio. La riconciliazione per togliere ciò che impedisce la comunione, l'Eucarestia per realizzarla in maniera sacramentale e in maniera piena. È il mistero più importante per la vita cristiana. Il mistero della riconciliazione quindi è un mistero, il ministero della riconciliazione è un ministero importante per la vita del cristiano, per la vita cristiana, ed è un ministero anche assai delicato. Per questo che non viene dato dai vescovi, non viene dato a tutti. I protestanti, quando hanno rifiutato il sacramento dell'ordine sacro, e quindi non, i loro pastori non sono sacerdoti, non essendo riconosciuto il ministero dell'ordine sacro e del presbiterato, quindi, e dell'episcopato, no, ma ognuno se la vede con Dio direttamente, allora cos'è successo? Che hanno cominciato a ritenere questo: confessate i vostri peccati gli uni e gli altri, chiunque può. Prima conseguenza che non lo fa più nessuno. Voi andate tra i protestanti, la confessione dei peccati non esiste. Perché se lo possono fare tutti, da chi vado? Nessuno ha un incarico. Vengo da te. No, da lei, men che meno. Per carità. No, allora ognuno se la vede da solo con Dio e basta. Ritenere confessate gli uni gli altri, ritenere tutti possono, alla fine vuol dire nessuno lo fa. C'è qualche piccola comunità che riscopre un po' la vita cristiana e che ha rimesso in luce la necessità del confessare, ma sono piccole realtà all'interno del mondo protestante, altrimenti c'è una carenza. Quello, una cosa che mi ricordo dai primi contatti che ho avuto con dei protestanti, proprio con una comunità che ha rimesso in vigore questa, la necessità della confessione dei peccati, uno dei primi ricordi è questo, che uno che aveva autorità anche nella Chiesa mi diceva, a quei tempi, quindi negli anni 60, è per questo che noi protestanti non abbiamo la confessione, che negli ospedali psichiatrici il 90% sono protestanti. Allora, in quegli anni, dopo adesso saranno pari, perché anche i cristiani cattolici adoperano molto poco la confessione, e quindi saremo arrivati al 50%, ma a quei tempi me l'ha detto lui, senza che io glielo chieda, parlando così, diceva il 90% dei ricoverati negli ospedali psichiatrici protestanti, perché a noi manca la confessione. Quindi vuol dire che questo sacramento Gesù l'ha istituito anche per il bene dei fedeli, perché peccatori sono tutti, peccatori lo siamo, e allora grazie a Dio che c'è questa strada. È un ministero delicato, perché comporta un ascoltare senza giudicare, perché il giudizio appartiene a Dio, e non è facile ascoltare senza giudicare, anzi, continuando ad amare. Ascoltare senza giudizio anche per aiutare colui che confessa il proprio peccato ad aprirsi del tutto, a confessarlo del tutto il proprio peccato, perché l'orgoglio è molto radicato dentro di noi e impedisce il raccontare. Solo se uno trova nessun ostacolo davanti a sé, allora anche quell'orgoglio può essere superato e vinto. È delicato perché comporta ascoltare con amore in vista della comunione, non in vista di un castigo o di una penitenza, ma in vista della piena comunione, quindi con amore. Ma anche un ascoltare con discernimento. Quindi chi ascolta il racconto, la narrazione dei peccati, deve essere capace anche di discernere, comprendere se c'è pentimento o no, comprendere fino a che punto c'era il peccato o meno, il distacco da Dio o no, nelle azioni che vengono raccontate. È un ministero che è un dono grande per il fedele, ma è un dono grande anche per colui che lo esercita, cioè per il sacerdote. Perché il sacerdote in quel momento è immedesimato nel Signore che perdona, quindi nella misericordia di Dio. Diventa strumento, sacramento della misericordia di Dio. Ed è così immedesimato nel Signore che perdona che dice: io ti perdono. Però il fedele sente che non è il sacerdote, pur essendo il sacerdote che pronuncia questa parola, il fedele percepisce che è Dio stesso che lo perdona. Anche per il sacerdote è un grande dono esercitare questo ministero, perché è per lui un'immersione in Dio e gli fa bene. Per questo, se volete che i vostri sacerdoti diventino santi, andate spesso a confessare, perché fa bene al sacerdote immergersi nel mistero della misericordia di Dio. Fedeli che si confessano non ricevono soltanto, ma anch'essi donano, danno un aiuto al prete che ascolta i loro peccati, oltre che dare un aiuto anche a tutta la comunità, perché come il loro peccato era stato una disgrazia per tutta la comunità e per tutta la Chiesa, così anche il loro ritorno, la loro confessione dei peccati, la loro domanda sincera di perdono diventa un dono per tutta la Chiesa. E il primo che ne gode è il sacerdote che li ascolta e che può pronunciare la parola della riconciliazione. Chi riceve il perdono diventa un altro, perché l'influsso del peccato su di lui non c'è più, perde la sua forza, perde forza anche la tentazione per lui. Per questo il santo curato d'Ars, grande ministro della riconciliazione, grande perché lo esercitava tantissimo, a partire dall'una del mattino. Quindi possiamo proprio dire grande ministro della riconciliazione, ma non perché il perdono che veniva dalla sua parola fosse diverso da quello di un altro prete, ma perché lui ha dedicato la vita a questo ministero. Cosa faceva? Anche a chi si metteva vicino a lui per chiedergli dei consigli, semplicemente, lui prima di dare dei consigli li obbligava a inginocchiarsi e a confessarsi e a chiedere perdono dei peccati. Perché? Una volta che uno ha chiesto perdono e ricevuto il perdono di Dio, allora è un terreno che è adatto per accogliere la parola di Dio, per accogliere i consigli spirituali, i consigli che possono venire dal Signore. Perché finché uno si tiene i propri peccati e non si umilia per chiederne perdono, non è un terreno adatto per accogliere altri consigli che Dio può dare per la sua vita. Ecco, il santo curato d'Ars obbligava tutti a inginocchiarsi, a confessarsi. E poi la situazione era molto più facile. Era molto più facile per lui dare dei consigli ed era più facile per la persona accoglierli. Per il sacerdote non è facile ascoltare i peccati. Di solito si dice che è difficile andare a confessarsi, è difficile confessare i propri peccati, ma la stessa difficoltà la provano i sacerdoti che li ascoltano i peccati. È la difficoltà di esercitare la fede. Chi chiede perdono, se lo fa con fede, non ha difficoltà, perché lo fa con fede in Dio, non nell'uomo che si vede davanti. E anche il sacerdote che perdona con fede non ha difficoltà. È un atto di fede quello del penitente ed è un atto di fede la parola del confessore, di chi dà il perdono. E se non c'è la fede, non avviene nulla. È un atto di fede da ambedue le parti ed è bella la confessione quando si incontrano due atti di fede, l'atto di fede del penitente con l'atto di fede del sacerdote confessore. Quando si incontrano questi due atti di fede, allora c'è la luce e il fuoco dell'amore di Dio e vita nuova. Ecco, da qui si potrebbe dire ancora tante cose, ma sono già stato troppo lungo, quindi sia lodato Gesù Cristo.